Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Questi incontri dovremmo chiamarli mistagogie. Sapete cosa vuol dire? No. Allora, chiamavano mistagogie le catechesi che anticamente i vescovi facevano dopo il battesimo, dopo la... Prima sono catechesi di preparazione, però quelli che le ascoltano non hanno ancora l'esperienza del sacramento che deve ancora avvenire. Adesso che siete, che avete ricevuto il sacramento, che avete fatto questa esperienza, adesso si vede le cose in modo diverso, si dovrebbe vedere, si comincia a vedere le cose in modo diverso. Venivano chiamate mistagogie, quasi introduzione ai misteri. Ecco perché sono già celebrati, allora li vediamo dopo che sono celebrati. O naturalmente le mistagogie degli antichi vescovi, tipo Cirillo di Gerusalemme, tipo Santo Cirillo di Alessandria, oppure San Vigilio, Sant'Ambrogio, Sant'Agostino, quelle erano qualcosa che valeva la pena, tanto che le hanno stenografate, scritte, e ci sono ancora e si possono leggere e sono un bel aiuto per la nostra fede. Quella che vi faccio io questa sera non è di così bella, non sarà così profonda come le loro. Allora era un po' questa la catechesi dopo la celebrazione dei misteri, un rispondere alle domande: che cos'è avvenuto? Che esperienza hai fatto? Che mistero hai vissuto? Che conseguenze ha? Che conseguenze porta nella tua vita il mistero che hai celebrato? Qui per mistero adesso intendiamo i sacramenti, ogni sacramento, anche quello della confermazione o della cresima. È stato invocato lo Spirito Santo e lo Spirito Santo è stato ubbidiente, è venuto, ha fatto quel che gli abbiamo chiesto, perché è ubbidiente alla preghiera della Chiesa. L'aveva detto anche Gesù: se ci ha detto pregate è perché Dio ha l'intenzione di ascoltarci. E allora lo Spirito Santo è venuto, ha ubbidito alla preghiera della Chiesa, cioè del Vescovo, del suo delegato, ma anche di tutti quelli che erano presenti, di tutti noi. Lo Spirito Santo è venuto. Adesso, questo Spirito Santo che è venuto, dov'è? Che cosa fa? C'è ancora? Possiamo farci queste domande, ce le facciamo non solo per i nostri ultimi cresimati, ma per tutti i cresimati, anche per me. Dov'è lo Spirito Santo? Oggi avete visto che c'era il vento, anche da voi? Qui ce n'era tanto, e soffiava, e se lasciavi la porta aperta entrava. Che bello! Il vento dentro la stanza. Se chiudevi la porta o la finestra, il vento non c'è più dentro, non c'è più. Allora questo ci fa, come dire, ci lascia intuire che la presenza dello Spirito Santo in noi dipende anche da noi. Se lasciamo il nostro cuore aperto a Lui che venga, o se lo chiudiamo, possiamo anche chiuderlo. Può capitare. C'era un apostolo che diceva, pare che era San Paolo, perché è lui che ha scritto tante lettere, non rattristate lo Spirito di Dio che è in voi, non rattristatelo, se lo rattristate magari se ne va, non c'è più. Allora è importante per noi che questo vento, soffio, respiro del Padre e del Figlio, come avevo già detto nelle catechesi alle quali siete venuti prima, il respiro di Dio, il soffio di Dio, del Padre e del Figlio, che cosa fa in noi? Porta dentro di noi quel dialogo che c'è tra il Padre e il Figlio. Il Padre parla a Gesù e Gesù risponde al Padre. E questo avviene nello spirito d'amore che c'è tra loro. Ora, se lo Spirito di Dio viene in noi, porta con sé questo dialogo. Il Padre che chiama il Figlio e gli dice: sei pronto? Vuoi fare la mia volontà? E il Figlio risponde: eccomi, vengo a fare la tua volontà. Figli di Dio siamo anche noi, quindi questo dialogo avviene anche dentro di noi. E che cos'è questo dialogo? È la preghiera. Quindi lo Spirito Santo, quando viene, mette in noi la preghiera. E la preghiera non è solo che noi diciamo su delle orazioni imparate a memoria. La preghiera vera è proprio questa. Quello che il Padre dice al Figlio: ti amo, ti adopero. E quella che il Figlio risponde al Padre: eccomi, vengo a far la tua volontà. Ecco, questo dialogo è in noi, si sviluppa attraverso la preghiera. Tutta la preghiera che noi facciamo è, deve essere fatta così. È questa, perché è dello Spirito Santo. Non è roba nostra. E questo è anche molto bello. Lo Spirito Santo porta in noi, porta in me, in te, la preghiera, quella vera, quella eterna, quella di Dio. La porta dentro di noi. Ricordate, vi ricordo alcune parole ancora di San Paolo, quando dice: voi avete ricevuto lo Spirito da veri figli, che rende figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo Abba. Per mezzo del quale? Per mezzo dello Spirito gridiamo. È lo Spirito che ci fa dire Padre. Quando noi diciamo a Dio questa parola, crediamo di essere noi, siamo noi, ma grazie allo Spirito che c'è in noi, allo Spirito Santo che c'è in noi. E lo ripete in un'altra lettera ancora San Paolo: nei nostri cuori è arrivato lo Spirito del suo Figlio, il quale grida Abba, Papà. E poi anche l'altro aspetto: ogni lingua proclami Gesù Cristo è il Signore, e nessuno può dire Gesù è Signore se non sotto l'azione dello Spirito Santo. Quindi lo Spirito Santo c'è in noi. Quando preghiamo, la nostra preghiera è la dimostrazione che c'è lo Spirito Santo, che ci ha presi come sua dimora, come suo tempio, per dirla con San Paolo, ancora con le immagini che ha adoperato lui. Lo Spirito grida in noi Abba. Cos'è questa? È la prima parola di quella preghiera che Gesù ha insegnato ai discepoli. Quando qualcuno dei discepoli, uno, ha chiesto a Gesù: Signore, insegnaci a pregare. Vi ho già detto, forse l'altra volta, che i discepoli erano capaci di pregare perché andavano alla sinagoga, andavano al tempio alcune volte all'anno, a casa avevano le loro preghiere. Cos'è successo che uno dica a Gesù: insegnaci a pregare? Cos'è successo? Hanno visto Gesù che pregava e hanno detto: ma così come prega lui noi non siamo capaci, io non l'ho mai fatto, ma guardalo come prega lui. Pregava da solo, loro hanno dovuto aspettare che finisca. Questi discepoli hanno visto, si sono resi conto, vedendo la preghiera di Gesù, si sono resi conto che non erano capaci. E allora gli hanno chiesto: insegnaci a pregare. E Gesù li ha presi sul serio, non ha detto: ma voilà che siete ben capaci voi, l'avete sempre fatto. No, no, non ha detto niente. Prima di tutto ha dato due insegnamenti, anzitutto per eliminare un certo modo di pregare che non va bene. Anzi, due modi di pregare che non vanno bene. Quelli bisogna far piazza pulita. C'è il modo di pregare dei farisei. Quello proprio non va. A Dio non piace, cioè non piace. Quel modo di pregare lì non incontra il cuore di Dio. Perché? Come pregano i farisei? Pregano in modo da farsi vedere dagli altri. Cercano la propria gloria, non la gloria di Dio. Cercano di guadagnare qualcosa, guadagnare la stima degli altri uomini. E questo, e allora Dio dice: no, questo non va, non mi convince, non è una vera preghiera, non viene dallo Spirito Santo questa preghiera, è per quello che non piace, non viene dallo Spirito Santo. C'è un'altra preghiera da eliminare, è quella dei pagani, cioè di quelli che non conoscono Dio. Però sanno che ci sono gli dèi, o anche se sanno che c'è un Dio, però non pensano di doverlo conoscere, cioè di sapere cosa pensa, cosa desidera lui, quali sono i suoi modi di fare, cosa chiede lui a me. No, no, non interessa ai pagani. Ai pagani, cioè a quelli che non lo conoscono Dio, interessa solo che lui mi ascolti e che faccia quel che gli dico io. Allora, i pagani hanno degli egoismi dentro di sé e vogliono che Dio li esaudisca. Questa preghiera non viene dallo Spirito Santo e allora non piace a Dio. Gesù ha detto: i pagani pregano, credono di essere ascoltati a furia di parole, perché vogliono convincere Dio che loro hanno ragione, che lui deve fare quel che loro gli insegnano. Il Padre vostro sa ciò di cui voi avete bisogno, non avete da insegnargli niente. Perché vi conosce, vi ha fatti lui, quindi vi conosce, sa cosa vi serve e provvede perché è papà. Ecco, allora Gesù insegna queste due, far piazza pulita di queste due modi che gli uomini chiamano preghiera, ma che preghiera non è, perché non viene dallo Spirito Santo. Viene dal loro, dalla loro superficialità o dal loro egoismo. E allora quando invece Gesù dice, invece voi, quando pregate, dite. Adesso qui io devo spiegarvi anche cosa vuol dire quel dite, che non vuol dire recitate, non vuol dire leggete, ma cosa vorrà dire? Vuol dire fate in modo che dal vostro cuore escano spontaneamente queste parole. Fate in modo che le parole che dite siano vostre, non del libro. Siano vostre, non della mamma che te le ha insegnate. È bene che la mamma te le ha insegnate, o il papà, o il sacerdote, o la zia, o la madrina, o il padrino. È bene che te le ha insegnate, ma tu a un certo punto dici, adesso queste parole le dico io a Dio col mio cuore perché sono vere. E allora quali sono le parole che Gesù ci mette dentro perché trasformino il nostro cuore in modo che le diciamo sul serio? La prima è quella appunto che grida lo Spirito Santo, Abba, Papa, Padre. Gesù non ci insegna a chiamare Dio per nome. Ci sono di quelli che pensano che Dio ha un nome speciale e bisogna chiamarlo con quel nome. Voi conoscete i testimoni di Geova, dicono Dio ha questo nome, lo sappiamo noi, voi non lo chiamate così, quindi voi non siete... No, Dio, Gesù ci ha dato questa parola, Padre, Papà, che è quella dello Spirito Santo, che è una parola che ci coinvolge subito, prima ancora di dirla, perché la pensiamo prima di dirla, allora ci coinvolge, perché dire Padre è come dire io sono tuo figlio. Dire Padre è come dire tu mi hai voluto, tu mi hai amato e mi stai amando ancora. Tu stai già pensando per me, che un papà, insomma i suoi figli, li pensa. Dire padre, allora vuol dire essere già in una relazione, in un rapporto molto intimo, molto profondo. Dopo qui ci sarebbe da pensarci su tanto, da... Perché chi è il padre? È quello che ama il suo bambino, o la parola padre comprende anche madre, perché per Dio sono simili. Difatti, in certi, per esempio, il profeta Osea dice, attribuisce all'amore di Dio le caratteristiche dell'amore materno, dell'amore della mamma, e non solo il profeta Osea, anche altri profeti. È come quello che solleva il bimbo alla guancia, cioè per dargli un bacio, che è la mamma che fa questo, che lo tiene per mano, fargli fare i primi passi, è sì il papà ma anche la mamma, quindi tutte e due le esperienze paterna e materna in Dio sono la stessa, si congiungono, si esprimono in tutte e due insieme l'amore del padre. Allora il padre è quello che ama per primo, quando il bambino non è ancora capace di dire grazie, quando il bambino fa i capricci. La mamma non smette di amare il bambino quando fa i capricci, anzi. Non solo, la mamma o il papà tengono in braccio il bambino anche quando si addormenta. Anzi, allora lo tengono ancora con più attenzione, perché non caschi per terra. Così anche noi, anche quando dormiamo, possiamo pensare, siamo nelle mani, nelle braccia di Dio. Non è necessario che continuiamo a dirgli qualcosa o a... No, lui è nostro padre comunque sempre. E dopo si può pensare tante cose quando andate in giro adesso che vedete tutti i fiori, uno più bello dell'altro, e le foglie degli alberi, e non so cosa ancora, le cime delle montagne. Cosa pensate? A me viene da dire, ma guarda, sei stato tu, mio padre, a farle queste cose, che bravo che sei. Pensate che sia contento lui se gli dico così? Voi siete contenti se vi dicono sei stato bravo a far quel compito, a fare quella roba, quel lavoro? Siete molto contenti. E allora anche Dio, penso che è così, è contento quando gli diciamo grazie, è contento quando gli diciamo sei stato bravo. Allora con questa parola padre voi potreste cominciare a pregarla, cioè a dirla, a lasciarla venire fuori dal cuore alla mattina, continuare tutto il giorno, e la sera non avete ancora finito. C'è una grande santa, che non mi ricordo più perché l'ho letto una volta, se era Teresa, Caterina, chi è, che diceva che cominciava la mattina a dire il Padre Nostro, e diceva Padre, ma voleva gustare questa parola, si fermava su, e arrivava la sera che era ancora lì. Quanto aveva impiegato a dire il Padre Nostro, quella santa? Un mese, se basta. Allora Gesù continua, Padre nostro, di noi, Padre di noi. Allora noi ci viene da chiedere, questo che significa? Ma più di un significato, perché allora vuol dire che non sono solo io tuo figlio tuo, ma ne hai degli altri figli. Pensi anche ad altri, ami anche gli altri. Allora io con gli altri come devo mettermi? Devo vederli come nemici? Devo coparli? Devo allontanarli? No, sono amati dal mio padre. Quindi, se voglio fare quello che fa il padre mio, li amo anch'io, li guardo anch'io, li avvicino, li considero fratelli. Questa è la parola che adoperiamo di solito, una parola presa ancora dalla famiglia, come la parola padre, come la parola figlio, così fratelli. Ma poi quel di noi, Padre nostro, quel noi chi sono? A chi insegna Gesù questa preghiera? Non a tutto il mondo, che non sa che farsene tutto il mondo di questa preghiera, non la vuole imparare. Difatti, se voi andate per esempio tra i musulmani e dite che Dio è Padre nostro, sapete cosa ci rispondono? È una bestemmia. Loro non possono chiamarlo padre. Guai. Ci dicono che stiamo bestemmiando. Allora quel noi sono i discepoli di Gesù. È la Chiesa. Padre nostro. Perché sono solo i discepoli di Gesù che lo chiamano padre. Voi cercate tutte le religioni che ci sono nel mondo, non ce n'è un'altra. Questo cosa vuol dire? Dobbiamo saperlo, è importante, perché allora sentiamo di più il nostro dovere di fare in modo che anche gli altri conoscano il nostro Dio, o meglio, conoscano Dio come lo conosciamo noi, che lo conoscono come papà, come padre, perché a loro anch'essi possono godere di sentirsi di essere amati. Quindi in quella parola lì, nostro, vuol dire di noi, cristiani battezzati, e non di tutti gli uomini del mondo. Ma vuol dire anche che noi abbiamo il dovere, ci risveglia questo dovere, di sentirci incaricati a far conoscere il nostro Padre a tutti, anche agli altri. È la parola missionaria del Padre nostro. Padre nostro, e come continua? Che sei nei cieli. È una parolina che la passiamo via quasi senza accorgercene. Quando andate fuori e guardate in alto, cosa vedete? Il cielo. E lo vedete il Padre? No. Neanch'io non lo vedo mai. Quando guardo il cielo spesso, ma non lo vedo. Allora cosa vuol dire? Che sei nei cieli. Vuol dire che sai nasconderti bene, che sei nascosto. E questo è importante, sapere che il Padre è nascosto. Perché se il Padre è nascosto, vuol dire che anche il suo amore è nascosto. Se succede un fatto che ci dispiace, una mezza disgrazia, noi non lo vediamo l'amore del Padre, ma c'è nascosto. Anche quel fatto fa parte dei cieli che nascondono, ma c'è. Quindi non ci arrabbiamo più, perché anche nei contrattempi che ci succedono è nascosto l'amore del nostro Padre. Sa nascondersi, gioca nascondino. Poi se noi andiamo in giro per il mondo, anche lontano, anche andiamo giù dall'altra parte della terra, anche lì ci sono i cieli, dappertutto, dovunque andiamo. Allora dire che sei nei cieli è come dire che sei dappertutto, che mi vedi ovunque io vada, quindi posso contare su di te anche se vado in un altro stato, in un altro continente. Ci sei, continui a volermi bene dappertutto. Poi ancora, nei cieli vuol dire anche che io non ti posso prendere, quindi non ti posso costringere. Vuol dire sei superiore, superiore a me, ma anche a tutti gli uomini. Non c'è nessuno, neanche il re, neanche il capo del governo, neanche l'imperatore del mondo, nessuno è superiore a te che possa comandarti. Sei tu che tieni in mano tutto. Che sei nei cieli vuol dire tutte queste cose. Ma ancora, se voi andate fuori adesso, non so se è sereno stasera, è sereno? Sì? Allora cosa vedete in cielo? Le stelle e anche i pianeti, qualche volta pure i satelliti, raramente anche le stelle comete e tutte le costellazioni, voi le vedete. Però allora che sei nei cieli, cosa vuol dire? Vuol dire che sei al di sopra o che tieni in mano anche tutte queste cose. E allora quando diciamo che sei nei cieli, vuol dire, tenetelo a mente che è importante, non c'è astrologia che tenga, non posso interrogare gli astri, le stelle e chiedere alle stelle qualcosa sulla mia vita. Chiedo al Padre che è nei cieli, ma non alle stelle che sono appiccicate su nel cielo. Quindi quel che sei nei cieli ci aiuta anche a questo, a evitare queste stramberie, credulonerie, e ce ne sono tante, di quelli che pensano che sono le stelle, i pianeti che guidano la mia vita. E no, non ci siamo. Allora escludono il Padre, che sei nei cieli. Tanti sono le conseguenze di queste parole. Gesù ci dice parole da adoperare nella preghiera, parole che ci servono per vivere. Ci servono perché la nostra fede diventi sempre più solida, forte, bella, oltre che il nostro amore anche. Perché se siamo capaci, se si sviluppa il nostro amore al Padre, diventa bello, forte, anche quello ai fratelli. Quindi Gesù, insegnandoci a pregare, ci mette in mano gli strumenti per imparare a vivere. Certo che queste parole della preghiera le dobbiamo capire, comprendere in tutti i loro significati, in tutti i risvolti che possono avere. Che sei nei cieli. E poi Gesù va avanti ancora, cambiando tono. Adesso comincia ad operare dei verbi. Sia santificato il tuo nome. Questi verbi sono al congiuntivo, che vuol dire che esprimono desideri. Sia santificato il tuo nome. Dove le prende Gesù queste parole? Non se le ha inventate lui, neanche una. Ne ha messe insieme alcune, ma le ha prese tutte dalle Sacre Scritture, che era già parola di Dio, anche per lui. Nel libro di Ezechiele c'è un capitolo intero che parla, che dice così, Dio dice, cioè Ezechiele, Dio mette in bocca a Ezechiele le sue parole, io santificherò il mio nome, è Dio che lo santifica. Il suo nome. Noi non siamo capaci, siamo peccatori, non possiamo santificare niente noi. È Lui che lo santifica. E se diciamo sia santificato il tuo nome, è come per dire anche noi desideriamo quello che desideri tu. Tu vuoi santificare il tuo nome, anche noi lo desideriamo, ci mettiamo a tua disposizione. Perché tu possa santificare il tuo nome. E sapete cosa dice nel libro del profeta Ezechiele? Come fa Dio a santificare il suo nome? Il popolo ebraico era disperso, profugo in giro per tutta la Mesopotamia. Allora Dio dice, io santificherò il mio nome e farò così. Farò tre cose. Prima, vi radunerò da tutti i posti dove siete dispersi, vi metto insieme come popolo. Seconda cosa, vi purificherò dai peccati e dagli idoli che in tutti i popoli avete binato su, avete raccolto tante idolatrie. Vi siete lasciati infinocchiare dalle idolatrie di questi popoli e vi siete dimenticati del Padre vostro. Vi purificherò da queste idolatrie. Terzo, metterò dentro di voi al posto del cuore di pietra che avete, duro come un sasso, metterò un cuore di carne, perché metterò dentro di voi il mio spirito, quindi la sua vita, il suo soffio vitale. Tra queste tre azioni. Allora, quando noi diciamo sia santificato il tuo nome, è come dicessimo, guarda, mi metto a tua disposizione, per lasciarmi riunire anch'io. E dov'è che ci si riunisce adesso i figli di Dio? È la comunità cristiana, la Chiesa, che riunisce i figli di Dio. Mi lascio riunire. E allora vado alle riunioni, vado alle assemblee, vado alle celebrazioni, accetto questo stile di vita. Quando dico sia santificato il tuo nome, dico mi metto a tua disposizione perché si veda che il tuo popolo è unito. Mi lascio purificare da tutti gli idoli, dalle credulonerie. E voi lo avete fatto la notte di Pasqua, quando avete detto rinuncio. A che cosa avete rinunciato? A Satana. Esatto. Ma in pratica, a che cosa? Perché Satana non ce l'avevi mica in tasca. Come il...
Dalle opere. Dalle cose che aveva fatto.
Dalle sue opere, da quello che lui vuol farci fare. E... abbiamo adoperato anche un'altra parola, dalle sue seduzioni. Cosa vuol dire seduzioni? Vuol dire che lui si fa vedere bello, si fa vedere gentile, si fa vedere buono, per ingannarci, perché la seduzione è un inganno, ma è un inganno che viene non guarda che adesso ti inganno, no, viene con dei sistemi molto, molto astuti. Chi era che diceva che viene a noi il lupo, viene vestito da agnello, si veste come un agnello, ma sotto ha le zanne del lupo. Quindi non dobbiamo lasciarci infinocchiare dalle prime cose che ci raccontano, anche se ci sembrano attraenti, belle, possono essere seduzioni di Satana, che ci trascinano lontano dalla fede in Dio Padre. E ce ne sono tante oggi, tante, di queste seduzioni, di queste credenze che fanno a meno. Quando una credenza vi dice sì sì vieni, però allora puoi fare a meno di pensare che c'è la vita eterna, puoi fare a meno di pensare che ci sono ancora i peccati, puoi fare a meno di pensare che serve Gesù. No, roba sorpassata, l'hanno inventata i preti. Attenzione, anche se è attraente la cosa dove vi voglio portare, è una seduzione a cui abbiamo detto rinuncio. Vi purificherò da tutti i vostri idoli e vi metterò un cuore nuovo, lo spirito, quello che abbiamo ricevuto. Possiamo dire grazie che ce l'hai donato, il tuo spirito, per cui anche noi possiamo cominciare a pensare come te, Padre. E difatti tante cose che fate, che avete fatto, che avete in mente di fare, è perché c'è lo Spirito Santo in voi. Altrimenti non le fareste. Tante attenzioni che avete gli uni per gli altri, anche per gente sconosciuta, perché c'è lo Spirito Santo in voi. Tanto desiderio qualche volta anche di pregare anche seriamente, e per pregare seriamente chiudete la porta, non solo quella di casa, anche quella del cuore, a tutte le altre distrazioni che ci possono essere. È perché c'è già lo Spirito Santo, già ha messo nel nostro cuore. Ecco, sia santificato il tuo nome. Allora vuol dire mi metto a tua disposizione. Quando diciamo così a Dio, non è una cosa inutile che deve far Lui, sì, la fa Lui, ma adopera noi per farla. Perché in questo modo se noi ci lasciamo trasformare la vita, ci lasciamo riunire, purificare, allora lui riceve gloria. Allora gli altri possono dire: ma guarda che bello, il loro Dio deve essere così buono? Come è successo ancora? Forse ve l'ho già raccontato, non lo so. Vi ho raccontato quello che abbiamo sperimentato qualche volta, adesso mi vengono in mente, chissà anche qui, non ho in mente, ma in Turchia abbiamo fatto dei lavori e è venuto uno ad aiutarci, un musulmano. Lui è stato lì un paio di mesi a lavorare insieme, qualcuno di noi e alcuni altri, alcuni eravamo cristiani, erano cristiani che lavoravano. Quest'uno lavorava insieme, poi lui è andato via, è tornato al suo paese. L'anno dopo ci scrive: noi non gli abbiamo mai detto vieni a pregare con noi, oppure perché non diventi cristiano, mai. Abbiamo proprio rispettato al massimo. Un anno dopo ci scrive: mi sono sposato, e manda la foto per email della sua moglie. Bene, congratulazioni, siamo contenti. Un anno dopo è nata la bambina e manda la foto. E pochi mesi dopo capitano lui con la moglie e la bambina. E cosa dice? Sono scappato. Io voglio che la mia bambina cresca in un ambiente dove si vive come voi. Cosa aveva visto? Noi non abbiamo fatto niente. Lui ha visto che il nostro modo di vivere, di volerci bene, non facevamo niente di speciale, ma avevamo un modo di trattarci tra di noi che lui l'ha visto diverso da quello che viveva. Veniva tutte le domeniche per la preghiera, se c'era la messa e se no per la preghiera. Adesso è in America con la sua moglie e la sua bambina. A Pasqua ha telefonato con quell'affare, come si chiama? Skype? Ecco, a salutare, a fargli auguri di Pasqua e a cantare insieme un canto di risurrezione. Tutto perché ho visto come vivete voi. Quindi la vostra vita è gloria di Dio. La vostra vita è santificazione del nome del sia santificato il tuo nome. Tutta la nostra vita viene presa dentro da questa parola. Ve ne potrei raccontare delle altre simili a questa, ma c'è anche venga il tuo regno dopo. Perché diciamo venga il tuo regno? Se siamo stufi dei regni. Se il regno di Vittorio Emanuele andava bene, il regno di Garibaldi andava bene, il regno di chi c'era qualche anno fa, quello che c'era prima di lui, quello che è venuto dopo di lui, quello che c'è adesso, va bene? I regni. Il regno d'Olanda va bene? Il regno di Danimarca, il regno di Trump, come si dice? Trump. Il regno di Trump va bene? E di quello della Corea va bene? Allora noi diciamo venga il tuo regno, sperando che sia diverso. È una speranza sana o no? È l'unico regno che non ha come re un uomo peccatore, viziato, pieno di egoismi. È l'unico regno, venga il tuo re. Qual è il re del regno di Dio? L'abbiamo detto l'altra domenica, quando abbiamo cantato Osanna al figlio di Davide. Figlio di Davide vuol dire destinato ad essere re, perché Davide era il re. Allora venga il tuo regno vuol dire venga Gesù, che allora ci mettiamo attorno a lui e diventiamo il tuo regno, che senza re non c'è regno. Allora quando diciamo venga il tuo regno, è come dire guarda, voglio mettermi ad ubbidire a Gesù, voglio star con lui e con tutti quelli che ci sono intorno a lui, perché un regno non è una persona sola, ma tutti quelli che vengono organizzati dal re e ci organizza non come funzionari o come ufficiali o colonnelli, ci organizza come fratelli. Per questo è diverso il regno di Dio dai regni degli uomini. Venga il tuo regno. Se i regni degli uomini sono, come si dice ogni tanto, il regno dei lupi, avete mai sentito? Perché lo fanno i lupi? Sbranano. E i regni di questo mondo sono pieni di ingiustizie che sembra proprio regno di lupi. Cosa ha fatto San Francesco? Ha convertito il lupo di Gubbio. Chi era il lupo di Gubbio? Non era mica un animale, era qualcuno che si comportava come un lupo. E San Francesco si vede che con la sua fede e col suo amore e con la sua decisione a servire Gesù è riuscito a convertire il lupo di Gubbio e a farlo diventare un po' più umano. Allora, se i regni di questo mondo sono regni da lupi, l'altro regno, quello che diciamo venga il tuo regno, non è più un regno di lupi, deve essere regno dell'agnello. Avete sentito ancora l'agnello? L'agnello immolato? Il regno dell'agnello. Che differenza c'è? L'agnello non ha unghie per graffiare, non ha zanne per, non ha corna come certi altri animali per infilzare, non ha neanche zampe che danno calci gli agnelli e non sono capaci neanche di urlare. Il regno dell'agnello è il regno, cioè non c'è violenza nel regno di Dio, né di parole, né di mani, né di piedi, né di portafoglio, né di... non c'è violenza. Il regno dell'agnello è il regno dove c'è Gesù, e Gesù che si offre immolato, che offre la sua vita per noi. Allora quando diciamo venga il tuo regno, gli diciamo anch'io voglio essere, perché se no non gli dico venga il tuo regno, voglio essere nel tuo regno, voglio essere come un agnello, voglio comportarmi, imparare da te che sei agnello. Venga il tuo regno. Il terzo desiderio lo lasciamo per la prossima volta. Sia fatta la tua volontà.